Birdland. L'avventura del jazz.
Cara ascoltatrice e cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati con Birdland per la terza puntata della serie che dedichiamo ad una ricognizione sulla rilevante presenza di italoamericani nel jazz delle origini e nei primi decenni di questa musica. Nelle prime due puntate siamo partiti proprio dalla culla del jazz, New Orleans. Nel 1917 il primo disco della storia del jazz viene inciso da un quintetto di musicisti bianchi di New Orleans, la Original Dixieland Jazz Band, il cui leader è un italo-americano di origine siciliana, il cornettista Nick La Rocca, e il cui batterista pure è un italo-americano, Tony Sbarbaro. Basta scorrere le formazioni dei complessi bianchi di New Orleans che incidono negli ultimi anni 10 e negli anni 20 e la quantità di cognomi italiani è piuttosto impressionante. La personalità più importante, oltre a Nick La Rocca, tra i musicisti italo-americani espressi dal jazz di New Orleans, è quella del clarinettista Leon Roppolo. La Rocca è stato importante soprattutto in quanto leader di una formazione come la Original Dixieland Jazz Band, che ha avuto un grande rilievo dal punto di vista storico e per il pionieristico esempio che ha costituito con la sua musica e con il suo repertorio. E come cornettista, La Rocca ha influenzato una figura come Bix Beiderbecke, il che non è poco. Leon Roppolo, dal canto suo, ha lasciato una traccia per la sua partecipazione ad un gruppo come i New Orleans Rhythm Kings, una formazione che ha avuto una grande influenza sul jazz bianco degli anni 20, in particolare di Chicago, e che si è distinta per un'estetica più raffinata di quella della Original Dixieland Jazz Band. Ma Roppolo ha lasciato una traccia rimarchevole anche per il suo stile individuale di clarinettista, che è stato ascoltato con grande interesse da molti musicisti dell'epoca e che mantiene un notevole interesse anche per l'ascoltatore di oggi. Leon Roppolo nasce nel 1902 a Lucer, sul fiume a monte di New Orleans. La famiglia, di origine siciliana, anche i genitori di Roppolo provengono da Sala Paruta, come il padre di Nick La Rocca, si trasferisce a New Orleans quando Leon ha 10 anni. Leon si appassiona alle bande musicali che suonano nelle strade della città. Un suo parente inoltre suona il clarinetto nella band del batterista di origine francese Papa Jack Lane, e la formazione da cui provengono anche quasi tutti i componenti della Original Dixieland Jazz Band. Così anche Leon, che ha iniziato col violino, decide di diventare un clarinettista e su questo strumento mostra presto un notevole talento. Roppolo solidarizza con altri giovani musicisti più o meno della sua età, tra i quali il cornettista Paul Mears e il trombonista George Brones, e con loro suona in parate, alle feste e sui battelli. Poi a 15 anni Roppolo comincia a girare con la band che accompagna una cantante e ballerina di successo, Bee Palmer. Nel 19 intanto Mears e Brones vengono sollecitati a trasferirsi a Chicago, dove avrebbero potuto trovare migliori occasioni di lavoro. E a Chicago approda anche Roppolo, che si riunisce con i vecchi amici. Con un ottetto chiamato The Friars Society Orchestra, dal nome di un club di Chicago, il Friars Inn, nel 22 a Richmond, nell'Indiana, Mears, Brones e Roppolo registrano i più importanti brani di jazz bianco dopo quelli incisi a partire dal 17 dalla Original Dixieland Jazz Band. Uno dei primi è Bugle Call Blues. Thank you. firmato da Elmer Schöbel, Bugle Call Blues, che abbiamo appena ascoltato, è un brano destinato a diventare uno standard e ad avere molto successo negli anni 30. Pianista e direttore musicale della Friars Society Orchestra, Schöbel era nato a Champaign, nell'Illinois. Tra i musicisti della Friars Society troviamo poi al contrabbasso Arnold Loiacano, uno dei fratelli Loiacano, polistrumentisti di New Orleans che abbiamo già incontrato in queste puntate. Loiacano è una deformazione di Loiacono, cognome molto diffuso in Italia. Come stiamo vedendo in queste puntate, nella seconda metà degli anni 10, Chicago, città da molti punti di vista all'avanguardia, è il principale polo di attrazione per i musicisti che lasciano New Orleans. Chicago è la più importante piazza per il neonato jazz, più di New York. Tra le due città gli equilibri jazzistici, e non solo quelli, si modificheranno a favore di New York solo nella seconda metà degli anni 20. Intanto, fra seconda metà degli anni 10 e primi anni 20, a Chicago arrivano non solo i musicisti bianchi che stiamo vedendo, ma via via molti dei migliori musicisti neri: King Oliver, Kid Ory, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton. Il Friars Scene, da cui Roppolo e compagni vengono ingaggiati, è un piccolo locale della zona del centro di Chicago, che è un'area dell'intrattenimento per i bianchi. E la Friars Society Orchestra l'intrattenimento lo assicura con un jazz piuttosto rilassato, che si distingue dalla accentuata eccitazione della musica della Original Dixieland Jazz Band, da cui pure la Friars Society Orchestra prende una parte importante del suo repertorio. Perso l'ingaggio al Friars Inn, la Friars Society Orchestra si scioglie e nel marzo del 23 Roppolo, Mears e Brunies sono di nuovo in studio con un quintetto, con al piano Mel Stitzel e alla batteria il chicagoano Ben Pollack. Sotto il nome di New Orleans Rhythm Kings realizzano una serie di incisioni che fanno scuola presso i giovani musicisti alle prime armi del jazz bianco di Chicago. Il formato è lo stesso della Original Dixieland Jazz Band, cioè tromba, trombone, clarinetto, piano e batteria, mentre le prime incisioni, pure del 23, della Creole Jazz Band di King Oliver sono in settetto con l'aggiunta della seconda cornetta e del banjo. Ma il modello che con grande originalità e forti personalità solistiche i New Orleans Rhythm Kings declinano è proprio quello nero della formazione di King Oliver. L'esempio del jazz nero di New Orleans si diffonde quindi nel neonato jazz di Chicago, sia attraverso il diretto magistero del nero King Oliver che è arrivato in città, sia attraverso i suoi discepoli bianchi dei New Orleans Rhythm Kings. Tin Roof Blues, con in assolo il trombone di Brownies e il clarinetto di Roppolo, è un superbo brano inciso nel marzo del 1923. Thank you. Nella loro terza seduta di incisione del luglio del 23, i New Orleans Rhythm Kings coinvolgono anche Jelly Roll Morton, uno dei grandi del jazz di New Orleans approdati a Chicago. Morton può essere considerato il primo vero pianista del jazz, il primo vero compositore del jazz e il primo arrangiatore del jazz. Oltre che una importanza musicale, la partecipazione di Morton alla seduta ha anche una importanza di altro genere. Morton vantava sempre le sue origini francesi, era un mulatto molto chiaro, che passava per un latinoamericano, ma nella percezione degli Stati Uniti dell'epoca era un nero. E quello di Morton con i New Orleans Rhythm Kings è un caso pionieristico di seduta di incisione interrazziale. Clarinet Marmalade, un brano del repertorio della Original Dixieland Jazz Band, che era diventato uno dei primi standard del jazz, è uno dei brani che i New Orleans Rhythm Kings incidono con Morton al pianoforte. Orleans Rhythm Kings proseguono a Chicago solo fino al 24. Roppolo e Merz si spostano quindi a New York in cerca di migliore fortuna, ma tornano poi a New Orleans e riformano per un breve periodo i Rhythm Kings. Roppolo incide con i Rhythm Kings e con altre band suonando anche il sax alto, ma il suo talento non ha un futuro. Soffre di problemi psichici che lo portano a comportamenti anche violenti, che la sua famiglia non è in grado di gestire. Già nel 25 viene internato in un istituto psichiatrico da cui uscirà solo per qualche breve periodo prima della morte nel 43. Ma i New Orleans Rhythm Kings come gruppo e come solista, in particolare Roppolo col suo fascinoso clarinetto, eserciteranno sul jazz di Chicago e non solo una influenza assai meno effimera della breve esistenza della formazione. Lo stile di Roppolo è stato un modello importante, per esempio, per un giovane clarinettista di Chicago che emerge negli anni 20 e che farà molta strada, Benny Goodman. She's Crying for Me è uno dei brani incisi dai Rhythm Kings a New Orleans nei primi mesi del 25. Ma al clarinetto non c'è già più Roppolo, sostituito da Charlie Cordilla. Proprio in questa seduta, infatti, Roppolo dà fuori di matto in seguito ad una osservazione di uno dei tecnici e poco tempo dopo viene internato. L'autore del brano è il trombonista Santo Pecora, che si è unito ai Rhythm Kings proprio in questa fase e di lui diremo dopo aver ascoltato il brano. Nato nel 1902 come Roppolo, Santo Pecora è un altro dei musicisti italoamericani del jazz delle origini di New Orleans. All'anagrafe si chiama Santo Pecoraro, ma tronca il cognome per evitare l'omonimia con un altro musicista suo parente che si chiama anche lui Santo. Anche Pecora, come Roppolo, lavora con la cantante ballerina Bee Palmer. Poi alla metà degli anni 20 si unisce appunto ai New Orleans Rhythm Kings, quindi più avanti nel decennio si trasferisce a Chicago. Negli anni 30 lavora con il trombettista Sharkey Bonanno, notevole figura di trombettista e leader. Poi lavora con Wingy Manon, altra importante figura di italoamericano di New Orleans che incontreremo nella prossima puntata. Ecco, Pecora in veste di leader negli anni 30, alla testa di una eccellente formazione, i suoi Backroom Boys, in Magnolia Blues, una incisione del 37.
Catches on fire, Lord, and ain't no water around. If your house catches on fire and there ain't no water around, just throw your gal out the window, let that shack burn down. Too many wagons done cut that good road down. Too many wagons, Lord, done cut that good road down. And my gal's mammy don't want me around. Mm-hmm.
Negli anni 40 Santo Pecora è tornato a New Orleans, dove ha lavorato fra l'altro con Sharkey Bonanno, ed è stato un protagonista della scena della città fino agli anni 60. Nel corso di questa sua lunga carriera come leader, Pecora ha rispolverato anche la gloriosa denominazione dei Rhythm Kings, presentandosi e incidendo fra l'altro come Santo Pecora and His New Orleans Rhythm Kings. Altro italo-americano di origine siciliana del jazz di New Orleans e più o meno coetaneo di Roppolo e di Pecora, negli anni 20 Sharkey Bonanno lavora con un'orchestra rinomata come quella di Gene Golkett, accanto a figure come Frankie Trombauer e Bix Beiderbecke. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ha girato in Europa, Asia e Sud America, ha lavorato a Chicago e New York ed è stato poi a lungo un protagonista della vita musicale di New Orleans. Completeremo nella prossima puntata questa panoramica di musicisti italoamericani del primo jazz di New Orleans. Intanto concludiamo questa puntata con High Society, una incisione del 36 di Sharkey Bonanno, alla testa dei suoi Sharks of Rhythm. Non stiamo a dettagliarvi tutta la formazione, ma oltre a Bonanno alla tromba e a Pecora al trombone, troviamo un notevole clarinettista come Irving Fasola, che sentiamo in assolo. Il suo non era un cognome italiano, ma un soprannome. Fasola, che come clarinettista era influenzato in maniera determinante da Roppolo, si chiamava in realtà Prestopnik. C'è poi un altro italo-americano nella formazione, il chitarrista Frank Federico, e alla batteria un importante protagonista del jazz degli anni 20 e 30, il chicagoano Ben Pollack. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la quarta puntata.